Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E dunque, a proposito di sport, apriamo una parentesi dedicata al ciclismo, perché finalmente la classicissima di primavera, la Milano-Sanremo, è alle porte, si disputa proprio nella giornata di oggi, tra poche ore. Allora, per parlarne ci colleghiamo con il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, prima di parlare della Milano-Sanremo, della particolarità, delle varie particolarità di questa Milano-Sanremo 2020, ci racconti che cosa è successo da quando è ripartita l'attività professionistica del ciclismo?
Sì, la stagione è ripartita il 1° di agosto, una stagione strana perché doveva partire come al solito a marzo e invece ci ritroviamo qua ad agosto con le gare, le grandi gare di marzo. È iniziata con le strade bianche, poi c'è stato il Gran Trittico Lombardo e adesso oggi appunto ci sarà la Milano-Sanremo, che è diciamo la prima grande classica, anche se le strade bianche tutti i corridori e anche gli addetti ai lavori la considerano una nuova grande corsa. In effetti è stata così perché c'è stata una folta partecipazione di quasi tutti i grandi corridori che volevano vincerla. Ha vinto Wout van Aert del team Jumbo-Visma, che in precedenza, nei 2 anni passati, è arrivato 2 volte sul podio in 3ª posizione. Quest'anno invece è riuscito nel suo intento di vincere questa classicissima di apertura. Ottimi i 2 italiani, Davide Formolo che si è piazzato secondo e Alberto Bettiol che si è piazzato quarto, mentre il terzo gradino del podio è andato a Max Schachmann della Bora. Quindi una buona prospettiva per il futuro per noi italiani, magari nei prossimi anni riusciremo a vincere questa gara strade bianche, che è diciamo la prima, normalmente è la prima gara del professionismo, prima ancora della Sanremo, e anche quest'anno, anche se abbiamo iniziato in agosto, è sempre l'hanno messa nella prima parte di stagione. Una bella gara con tanto caldo e tanta polvere, perché le strade bianche appunto sono quelle strade sterrate nella Toscana, però è stata una bella gara appassionante e i corridori si sono dati veramente battaglia, perché dopo tutto i mesi di lockdown avevano proprio, si vede, la voglia di correre, la voglia di far bene e di farsi vedere. Poi c'è stato il Gran Trittico Lombardo che è andato allo spagnolo della Astana Gorka Izagirre, che ha approfittato di erano in fuga in una decina, tra cui anche Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet, Michał Kwiatkowski, ha approfittato che i grandi si controllassero sulla penultima salita, è andato via da solo ed è arrivato ed è riuscito a vincere questo Gran Trittico Lombardo. Il Gran Trittico Lombardo invece si è corso sotto la pioggia, pioggia battente, non c'era freddo fortunatamente, però insomma anche qua i corridori si sono dati battaglia e sono state, devo dire, proprio 2 bellissime gare.
A proposito invece della Sanremo, che come detto si disputa nella giornata di oggi, ci sono 2 macro novità, una riguarda il percorso, l'altra la composizione delle squadre. Entrambe le cose influiranno sia sull'andamento della corsa sia sul suo esito, ma ci arriviamo gradualmente. In primis il percorso praticamente rivoluzionato per questa Milano-Sanremo 111, con passaggio per Alessandria, il Monferrato, le Langhe e via dicendo. Come si è arrivati a questo percorso e quanto è diverso rispetto al tradizionale percorso della Milano-Sanremo?
Sì, dobbiamo fare un passo indietro, Dario, perché all'inizio, quando era stato presentato il calendario nuovo da RCS, quindi da chi organizza la Sanremo era stata posta il 15 di agosto e l'8 di agosto, quindi oggi, il Giro di Lombardia. Poi invece è stato cambiato perché i comuni della Liguria hanno detto il 15 di agosto è Ferragosto, c'è tanta gente, c'è casino, siamo in piena stagione, quindi RCS e l'USE e hanno scambiato le gare, quindi il Giro di Lombardia il 15 di agosto e la Sanremo l'8. Però due settimane fa si pensava fosse tutto a posto, invece due settimane fa i sindaci dei comuni, soprattutto del comune del Savonese, hanno chiesto alla prefettura di Savona di non far passare la gara. Perché? Perché appunto, sempre per quanto riguarda, siamo in piena stagione turistica e quindi tanta gente, tante macchine non vogliono e non hanno voluto far passare la Sanremo, e quindi la prefettura non ha dato il permesso di chiudere la via Aurelia dove la Sanremo passa, e quindi RCS e Mauro Vegni si sono trovati a due settimane dalla partenza a quasi dover annullare la Sanremo. Invece, da grande stratega qual è Mauro Vegni, che trova sempre dei percorsi alternativi quando ci sono da cercare nuovi percorsi, ha trovato questo nuovo percorso fortunatamente, quindi come hai detto tu si passerà dal Monferrato, si attraversa tutta la Lomellina, si entrerà nel Monferrato e nelle Langhe. Il percorso non cambia tantissimo, nel senso che abbiamo due salite prima di arrivare poi ancora sulla che sono il Gnella Belbo a 785 metri e il Colle di Nava a 936 metri sul livello del mare, ma sono comunque due salite, una abbastanza lunga di 20 km, la prima però al 3%, mentre il Colle di Nava sono 4 km sempre al 3%, che rispecchiano un po' diciamo il Turchino. La differenza basilare è che per arrivare al Colle di Nava è un su e giù continuo, mentre nella vecchia Sanremo, nella Sanremo normale, da Milano al Turchino è completamente piatta, poi si scende sull'Aurelia e quindi si percorre tutta l'Aurelia fino a Sanremo. Qui invece da Milano fino al Colle di Nava sarà un percorso ondulato, un su e giù continuo. Poi ci sarà una discesa molto tecnica, abbastanza lunga, che porterà i corridori ad Imperia, e poi gli ultimi diciamo 30-35 chilometri rispecchieranno il vecchio la Sanremo normale, quindi si farà ancora Cipressa e Poggio per arrivare poi in via Roma a Sanremo. Questo percorso nuovo, diciamo fino al Colle di Nava, potrà mettere in difficoltà, soprattutto io penso, se qualcuno lo metterà in difficoltà, i velocisti, perché i velocisti sono abituati nella Sanremo a praticamente aspettare i tre colli che ci sono vicino a Savona per poi Cipressa e Poggio, mentre invece qui ci sarà un su e giù continuo. Dipenderà anche dal fatto il gruppo se andrà forte o andrà tranquillo fino al Colle di Nava, perché se l'andatura sarà molto alta può darsi che qualche velocista si stacchi su questi su e giù continui.
Ecco, posso inserirmi a questo riguardo, Fabio, perché oltre al percorso ad incidere sull'andamento di una corsa del genere, ovviamente ci sono cose che esulano dalle strategie, per esempio il clima, il vento, la pioggia eventuale. L'altra cosa, in questo caso non ci sarà, anzi ci sarà molto caldo, l'altra cosa è anche la composizione delle squadre. Ecco, una delle novità che tu ci aiuterai a interpretare per questa Sanremo, che serve anche ad andare incontro alle restrizioni e alle norme anti-assembramento, è che le squadre avranno soltanto 6 corridori. In genere avere tanti corridori in un team è anche un modo per eseguire una strategia che serve anche per mantenere il gruppo, come si dice in gergo, compatto. Viceversa, con tante squadre, ben 27, da soli 6 corridori e un percorso così ondulato, e se vogliamo anche qualche gamba che, essendo questo l'inizio della stagione, non sarà ancora al massimo, tu credi che vedremo una sorta di Royal Rumble, un tutti contro tutti, uno scatto continuo, una gara, come si dice in gergo, nervosa? Come te la immagini questa Sanremo alla luce anche di questa componente?
Ma guarda, allora, la Sanremo è molto lunga, quest'anno è 2 km in più del normale, è 300 km praticamente, 2,99, quindi i corridori secondo me fino al Gnella Belbo, cioè sino alla prima salita, ci sarà la classica fuga interlocutoria, quindi i classici 4, 5, 6 corridori che andranno via li manterranno sempre a una certa distanza. È chiaro che avere 6 corridori anziché 8, come normalmente succede nelle classiche monumento, chiaramente cambiano un po' gli aspetti dei team, però diciamo che sempre è il gruppo sempre che interpreta la gara, quindi è chiaro che avere meno corridori cercheranno, cioè i capitani cercheranno di tenere i propri fedeli ultimi uomini, diciamo, che li aiutano poi per la cipressa e il poggio, perché molto probabilmente, come abbiamo visto negli ultimi anni, lì si deciderà la Sanremo, li terranno sempre per ultimo, quindi diciamo che non cambierà tantissimo. Certo è che ci sono un po' meno corridori, quindi da un lato sono più fortunati perché magari ci saranno meno cadute, come invece succede normalmente quando ci sono troppi corridori e tutti vogliono stare davanti, quindi con meno corridori nel gruppo ci sarà anche la possibilità che si spera, insomma, che non cadano. Certo, la tattica cambierà leggermente, ma non tanto, perché poi alla fine i corridori che devono tenere davanti i propri capitani sono 2-3, non sono 8 o 9. È chiaro che la prima parte, ripeto, sarà molto probabilmente una parte molto tranquilla, poi si svilupperà magari un po' tra il Niella Belbo e il Colle di Nava, daranno un'accelerata al gruppo per magari andare a riprendere i corridori se saranno in fuga, oppure proprio per magari tentare di far staccare qualche velocista che invece poi potrebbe dar fastidio ai finisher, chiamiamoli così, che vogliono tentare di vincere la Sanremo, di toglierseli di mezzo, insomma, i velocisti.
Senti, un'ultima inevitabile battuta sui partenti e sui favoriti, cioè, che parla di Van der Poel. La Sanremo, molto curiosamente, negli ultimi 13 anni è stata vinta da più australiani che italiani, e anche al secondo posto abbiamo avuto più australiani che italiani. Allora dacci qualche nome tra italiani, australiani e favoriti in generale.
Ma guarda, bisogna dividere in due i favoriti, i velocisti o i finisher. I velocisti ce ne sono tanti, però se li mettiamo tutti insieme tra finisher e velocisti arriviamo quasi a 50 nomi, perché sono talmente tanti per una gara di questo genere. Però diciamo, tra i velocisti adesso sta andando e pedalando molto bene Arnaud Demare, che ha vinto la Milano-Torino, poi c'è Gaviria, c'è Caleb Ewan che è arrivato secondo l'anno scorso, Sam Bennett, Buanni, il nostro Ilia Viviani, Giacomo Nizzolo, sempre italiani, Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli. Io ci metterei anche Peter Sagan, anche se Peter Sagan è un po' velocista e un po' finisseur. Tra i finisseur invece, chiaramente, Wout van Aert, perché ha appena vinto e sembra abbastanza in forma, appena vinto le Strade Bianche, Greg Van Avermaet, che si è sempre piazzato in queste prime gare nei primi 5, Vincenzo Nibali, che ha fatto un bel trittico lombardo, Max Schachmann, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, che ricordiamo è il campione uscente, cioè il vincitore dell'anno scorso, Gilbert, Michael Matthews, che è l'altro australiano che comunque alla Sanremo si esalta sempre e cerca sempre di arrivare nei primi posti, Michael Kwiatkowski, Matteo Trentin, ma ce ne sono tanti altri. Purtroppo la Sanremo è una gara, purtroppo, da un lato bene, da un lato no, è una gara veramente che potrebbe vincere chiunque, uno dei 200 potrebbe vincerla, perché è una gara diversa, completamente diversa da tutti gli altri monumenti, e quindi possono vincerla i velocisti, possono vincere i finisher con un'azione nel finalissimo.
Eh sì, se mi consenti la battuta, se l'ha vinta Filippo Pozzato ma non l'ha mai vinta Peter Sagan, vuol dire che è una corsa strana.
Esatto, Sagan ci ha provato tantissime volte, prima o poi forse ci riuscirà prima che finire la sua carriera, perché è arrivato talmente tante volte nei primi 3 e comunque nei primi 10 che sembra sfortunato a questa Sanremo Peter Sagan, invece tutti gli anni ci tenta e io penso che prima o poi la vinca.
Allora lo diciamo a bassa voce che in un certo senso facciamo il tifo per il trentenne slovacco Peter Sagan, con tutto il rispetto per gli italiani e gli australiani. Detto questo, ringrazio il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, appuntamento per gli appassionati e questa sera, orario della costa est australiana, per la classicissima di primavera, trasferita però nel cuore dell'estate, ovviamente boreale, la Milano Sanremo 2020. Grazie Fabio e a presto.
Grazie a voi.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.